Fu Giovanni Paolo II ad introdurre il concetto di nuova evangelizzazione durante il viaggio apostolico in Polonia del 1979. Essa rappresenta la risposta ai bisogni degli uomini e dei popoli di oggi e la ricerca di nuovi sentieri, modi ed espressioni per trasmettere la gioia del Vangelo. È lo strumento con il quale la Chiesa si misura con le sfide di un mondo accelerato. I suoi destinatari sono coloro che si sono allontanati dalla Chiesa nei paesi di antica cristianità e quanti nei paesi evangelizzati più recentemente sono stati battezzati, ma non hanno accolto profondamente il Vangelo. In Occidente, infatti, la fede cristiana risulta distorta da caricature e luoghi comuni e la vita è vissuta come se Dio non esistesse. Il momento storico attuale, ricco di cambiamenti, porta a perdere punti di riferimento, schiaccia l'uomo nel provvisorio, rende difficile la trasmissione di valori. Ed in questo contesto i cristiani vengono percepiti con sospetto e si moltiplicano gli interrogativi critici alla Chiesa. Certo, dicono in lineamenta, anche i cristiani devono fare un'autoverifica per riconoscere e purificarsi da tracce di paura, stanchezza e stordimento, ma la Chiesa non si rassegna e di fronte a chi dubita che la nuova evangelizzazione nasconda il proselitismo, essa risponde con il cortile dei gentili, ovvero quello spazio di preghiera in cui tutti gli uomini possono agganciarsi a Dio anche senza conoscerlo. Gli atei e gli agnostici non si spaventino, sottolineano in lineamenta, poiché la nuova evangelizzazione non li vuole trasformare in mero oggetto di missione, ma vuole tenere desta in loro la ricerca di Dio. Sono sei gli scenari nei quali deve operare l'evangelizzazione del terzo millennio. Innanzitutto quello culturale, in cui la secolarizzazione si spaccia come positiva, parlando di liberazione, di possibilità di vivere senza trascendenza, e lo fa senza i toni forti e diretti di una volta, anche se un certo anticlericalismo si sente ancora, bensì con un tono sommesso che ha invaso la vita quotidiana dell'uomo. Il risultato? La messa in discussione della relazione uomo-donna, del senso della vita e della morte, il prevalere della cultura dell'immagine e della superficialità, ma anche dall'altra parte il proliferare delle sette e quei fenomeni di fondamentalismo che manipolano la religione per giustificare la violenza e persino il terrorismo, compiendo un grave abuso. Il secondo scenario a carattere sociale vede i protagonisti i migranti e la globalizzazione. Il clima attuale è liquido, dicono in lineamenta, e prevalgono la contaminazione e lo sgretolamento di legami, di valori, di confini geografici, con conseguenze anche sulla comunicazione sociale, ovvero il terzo scenario, perché se da una parte la cultura mediatica e digitale permette a tutti di essere informati, dall'altra aumenta l'egocentrismo, sminuisce la riflessione, aliena dalla dimensione etica e politica della vita, facendo prevalere l'effimero e l'immediato. Gli ultimi tre scenari analizzati da Lineamenta sono quello economico, quello scientifico e quello politico, centrale nella necessità di trovare le regole di un mercato globale che tutelino la giusta convivenza, così come il bisogno di non pensare alla ricerca scientifica e tecnologica, che pure ha portato tanti benefici, come ad una nuova religione della prosperità e della gratificazione. Quanto alla politica, la crisi dell'ideologia comunista e l'emergere di nuovi attori come il mondo islamico e quello asiatico creano nuove potenzialità, ma anche nuovi rischi. La pace, lo sviluppo, il dialogo, la tutela dei diritti dell'uomo, la salvaguardia del creato, quindi, sono tutti temi da illuminare con la luce del Vangelo. Cosa possono fare dunque i cristiani? Portare speranza e fare autocritica, dicono in lineamenta, essere uniti nel trasmettere la parola di Dio, accettando la sfida di confrontarsi anche con l'ateismo più aggressivo o la secolarizzazione estrema, perché questo è il martirio dell'età contemporanea. Gli strumenti di tali operazioni sono i giovani, i movimenti ecclesiali, la vita consacrata, il dialogo interreligioso e l'incontro con le chiese orientali, che alle persecuzioni e all'intolleranza rispondono con tenacia e speranza, diventando così un punto di riferimento. Naturalmente bisogna innanzitutto vivere il Vangelo per poi trasmetterlo, poiché non si può diffondere ciò che non si crede, non si vive. La liturgia, la catechesi e il catecumenato diventano quindi modelli paradigmatici di tale missione. I lineamenta non nascondono i punti critici del cristianesimo moderno, la scarsità dei presbiteri, la mancanza di condivisione, la solitudine dei catechisti, ma anche le infedeltà, gli scandali, le colpe delle comunità cristiane. Pagine che vanno denunciate con coraggio, si legge nel documento, praticando la penitenza e la purificazione per generare frutti adatti ai nostri tempi, ovvero famiglie aperte alla vita, comunità capaci di dialogo ecumenico ed interreligioso, iniziative di giustizia sociale e solidarietà, nuove vocazioni. Nell'ambito dell'iniziazione al cristianesimo, le linee guida del prossimo sinodo generale ribadiscono l'importanza di non delegare ai corsi di religione scolastici il compito proprio della Chiesa di generare i giovani alla fede, soprattutto oggi in cui si riscontra un'emergenza educativa. Il relativismo, divenuto il nuovo credo, toglie valore alla verità, la bolla come autoritaria, riduce l'educazione alla trasmissione di meri variabilità pratiche, ma i cristiani non dimentichino che educare vuol dire formare integralmente l'uomo, trasmettergli i valori base dell'esistenza e del retto comportamento, lavorare ad una ecologia della persona umana. Tutto questo permette di vivere gli spazi culturali come cortili dei gentili, in cui formare persone libere e adulte, capaci di portare la questione di Dio nella vita, nella famiglia e nel lavoro. Naturalmente ciò richiede famiglie, educatori ed evangelizzatori credibili, in quanto testimoni in prima persona del Vangelo, perché la nuova evangelizzazione non si pone come un peso in più da portare, ma come un farmaco capace di ridare gioia a realtà prigioniere delle proprie paure. I cristiani non possono tenere solo per sé le parole di vita eterna di Cristo, perché esse sono di tutti gli uomini. Ogni uomo del nostro tempo, lo sappia o no, concludono i lineamenti, ha bisogno di questo annuncio.